Parlare dello Yemen è qualcosa di veramente complicato. E quando qualcosa è complicato, per mio ragionamento personale, è andare a cercare la genesi del problema. Come si è arrivati a 370.000 vittime? Ad ogni 9 minuti muore un bambino di meno 5 anni e 16 milioni di persone in questo momento non hanno cibo né acqua, più del 65% della popolazione. Com'è possibile che 400.000 bambini sotto i 10 anni stanno in questo momento morendo per malnutrizione? In tutto uno scenario geopolitico internazionale nella quale si muore, si lanciano bombe e ci sono conflitti. Torna a ribalta la zona dello Yemen in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, dopo quello che sta capitando, il genocidio nei confronti della popolazione palestinese da parte sionista. Saltano fuori ancora questi nomi, Houthi, alla mia tenera età di 33enne, come vi sto parlando in questo momento, ne ho sentito parlare tante volte, ciclicamente, nel corso della mia vita, informandovi, leggendo. E quindi sono andato a ripescare questa storia tristissima, fatta di violenze, di genocidi, di guerre, che sta a questo podcast. Chi sono gli Houthi? E cosa è successo e cosa sta succedendo in quel dello Yemen. Ci proviamo, via! Ben ritrovati tutte e tutti a questo speciale sullo Yemen, la guerra in Yemen e gli Houthi, d'accordo? Cominciamo appunto con le premesse per trovare, ok, il primo bandolo della matassa. Cominciamo col dire che lo Yemen è la regione del mondo, è il luogo più antico abitato dall'essere umano. Andando a ritroso nel tempo, più indietro che sono andato a ritrovare dei reperti, d'accordo? Si trovano facilmente sull'internet, ma anche nelle librerie e nelle biblioteche, ovvero sia che quest'area per i romani, per l'impero romano, veniva chiamata Arabia Felix, descritta dagli scritti romani come un'area estremamente ricca. Stiamo parlando comunque di zone rigogliose a livello di materie prime, d'accordo? E una posizione geografica che poi sarà la chiave nel bene o nel male di quest'area. Sì, perché troviamo lo stretto di Bab el Mandeb, d'accordo? Che collega fondamentalmente il Mar Rosso con il sud-est asiatico. E una città in particolare, porto, d'accordo? Una città di porto che è Aden, d'accordo? Che sta appunto nella zona sud-ovest della striscia chiamata Yemen, come noi la intendiamo sulla cartina geografica. Come sempre il colonialismo comincia subito ad abbattersi anche in questa storia, e cominciamo con gli inglesi. Sì, perché gli inglesi arrivano lì sul luogo nel 1839 e ci arrivano con delle forze di occupazione, specialmente nel territorio appunto del sud che guarda verso il mare. Gli inglesi con la loro forza militare e strategica scacciano quindi da queste aree un già presente impero, che è ancora quello ottomano, che sarà invece relegato nella zona nord del paese ancora per tanti anni. Contate che l'impero ottomano, la presenza all'interno dell'area yemenita dell'impero ottomano si attesta in circa 300 anni. L'area del nord dello Yemen divenne indipendente soltanto alla fine del primo conflitto mondiale, quando ci fu il collasso, d'accordo, dell'impero turco. A seguito di questo collasso appunto dell'impero turco si creò quello che noi possiamo chiamare Yemen del Nord, d'accordo, che era un'area estremamente popolosa del paese con capitale Sanaa. Dall'altra parte invece si crea lo Yemen del Sud, anch'esso in realtà prospero, ok, per grazia alla visione ovviamente del mare, quindi delle sue portualità, ok, presenti nel territorio, ma comunque scarsamente popolato, perché lo Yemen del Sud poi andava a prendere tutto un entroterra estremamente desertico e praticamente lasciato a se stesso. Ovviamente per lo Yemen del Sud la città, diciamo, capitale, d'accordo, il punto nevralgico qual è il porto di Aden. Avanziamo velocemente con l'asse del tempo e andiamo a prendere la prima ancora, che è il 1962. Eh sì, perché siamo post seconda guerra mondiale, i traffici cominciano a ripartire alla grandissima e un presidente egiziano che è Nasser, grazie a un gruppo di miliziani nazionalisti a lui fedele, attivò un'azione di sabotaggio nel nord dello Yemen per tentare di provocare un vero colpo di stato e per quindi prendere cosa? Il possesso geopolitico dell'area. Nello Yemen del nord in quel momento si trovava una monarchia, un vero e proprio sultano sovrano, d'accordo, al-Badr, che se la scappa alla grandissima, d'accordo, e rinuncia al trono, facendo così nascere la Repubblica Araba dello Yemen. E come sempre scoppia il merdone, perché non è che tutta la gente è d'accordo, ovviamente, e da qui parte una guerra civile, d'accordo, dal 1963 fino agli anni 70, 1970, con migliaia e migliaia e migliaia di morti. Gli schieramenti, in questo caso di una scacchiera che vedrete che si inizierà a complicare tantissimo, stanno che da una parte ancora l'Egitto lì presente sosteneva la neonata Repubblica Democratica del Nord, per forza, l'avevano creata loro col colpo di Stato, e dall'altra parte intervengono Siria ed Arabia Saudita, invece per un ritorno di un sistema monarchico, che era un po' più congeniale all'idea di Yemen secondo loro. Contate il fatto che lo Yemen ancora tuttora, anche se vabbè devastato, poi ne parleremo, permane ad essere l'unica tra virgolette repubblica della penisola. Non so se è chiaro. Per 7 anni quindi ci si trova in una piena guerra civile, e a un certo punto l'Egitto si ritira dal conflitto, ma anche se una ritirata tendenzialmente rocambolesca e disastrosa, come narrano i giornali dell'epoca, in realtà è una fuga, è una ritirata ben congeniata. Sì, perché è una ritirata gestita a tavolino, ovvero sia l'Egitto si ritira da quello che è appunto lo Yemen del Nord, ma nonostante questo, la famiglia reale, che era appena fuggita, ok, dall'ingresso appunto dei primissimi degli anni 60, dovette riconoscere la Repubblica neonata dello Yemen del Nord, quindi dovettero rinunciare ufficialmente al trono. E gli inglesi? Che fine hanno fatto sti inglesi che stavano nel sud, vi ricordate? Ma no, non ci siamo mica dimenticati di loro. Se ne andarono, sì, via, fecero le valigie per due motivi. A, la pressione di gruppi e milizie sempre mandate dall'Egitto per destabilizzare l'area del sud, quindi anche loro nel sud avevano questi tipi di milizia. E due, avevano altri interessi specifici nell'area, qualche chilometro più a nord, tipo in Palestina. Per il momento gli altri stati europei e mondiali stanno lì un po' a guardare, ma poi intanto interverranno a loro modo, tragicamente oserei dire. Nel frattempo, lasciando un vuoto nello Yemen del sud, si genera la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen del Sud, una realtà democratica popolare di stampo paramarxista, di genesi certamente araba. Ma questa virata politica però non piacque per niente agli stati della penisola stessa, essendo appunto, oltre che l'unico, diciamo, territorio con una repubblica tra virgolette, anche lo stampo politico dello Yemen del Sud, che diventa popolare, quindi di stampo paramarxista, diventa un territorio troppo caratterizzante per loro, non va assolutamente bene, qualcosa va fatto. E quindi Arabia Saudita ed Emirati Arabi si uniscono in una sorta di catena che va a stringere il collo allo Yemen con un embargo ferocissimo, sia a livello economico, sia a livello di materie prime di esportazione e di importazione, ma anche ovviamente geopolitico. Le città floride come Aden e altre vengono quindi lasciate da sole e inizia un impoverimento drammatico dell'area, prima rigogliosa grazie anche appunto alle estrazioni di materie prime come il gas e poi andremo a vedere il petrolio chiaramente, oltre a quelli che sono i trasporti marittimi internazionali e alle risorse perché all'interno dell'aria, d'accordo? Quindi un vero e proprio cappio che stretto lento lento sta strozzando l'ossigeno dello Yemen. Ma come io dico spesso, la vita colpisce duro, arriva la guerra fredda e l'aumento della tensione internazionale colpisce per forza anche quello che è il territorio dello Yemen. Ricordiamoci ancora, lo Yemen del Nord, posto diciamo in una condizione geopolitica di Repubblica comunque sovvenzionata da chi? Principalmente dall'Egitto e protetta dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi, versus uno Yemen del Sud che guarda alla Russia, che guarda all'Unione Sovietica. Ma per il momento, se state notando, non abbiamo ancora parlato di alcuni personaggi, e il primo personaggio, eccolo qua che salta fuori, arriva nel nord dello Yemen, ok, salendo al potere come generale, come militare filo occidentale, che alla Saleh non è che ce lo ritroveremo per qualche mese, per qualche settimana. Sappiate che Saleh, già ve lo dico immediatamente, rimase in comando, in controllo per 30 anni nello Yemen. Bene, abbiamo il primo generale della nostra scacchiera in questo già turbinio di macerie e di morte. E questo generale cos'è che fa? La prima cosa che fa è dare all'organo di controllo, perché di partito poco sembra, chiamato Congresso Generale del Popolo, d'accordo? Che in nome del popolo iniziò a dispensare pensare, d'accordo, potere, soldi, armi, protezioni, ovviamente anche tutto quello che è il signoraggio di una rete di protezione interna, la gestione di quelle che sono le risorse primarie, d'accordo, estrattive del paese, a chi voleva lui, insomma, alle persone giuste, no? E con il benestare dell'Occidente internazionale, ma sì, vai avanti, comincia a crearti una sorta di vera e propria rete di protezione corrotta all'interno del tuo harem, in modo tale da sentirti al sicuro. Ma siccome non viviamo in un mondo, diciamo, paraprotoscientifico, d'accordo, c'erano anche le persone che non erano assolutamente d'accordo, e proprio in questi anni nasce il termine, d'accordo, Al-Qadam. Questo termine, tradotto letteralmente i marginalizzati, sono tutti quei gruppi di popolazione, d'accordo, non d'accordo con questa nuova dittatura, d'accordo, del generale militare Alaa Saleh, e tanto che appunto vengono marginalizzati nei lavori più distruttivi e veramente più ignobili, vengono allontanati dalle città, vengono denigrati veramente come se fossero degli appestati. La maggior parte di questi marginalizzati si radunano in quelle che sono le aree, diciamo, meno popolate, lasciate un po' disabitate, d'accordo, in quello che è l'entroterra, ok, della parte yemenita. Una vera e propria quarantena coatta di tipo politico, sociale e di vita, oserei dire. Niente di nuovo se aggiungo sul fatto che di fronte a una dittatura, d'accordo, così feroce, con una base di tipo anche religiosa e economica, è chiaro che si inizia ad avere una polarizzazione, d'accordo, e anche un incancrenimento di quelle che erano le caste presenti sul territorio. Quindi troviamo come sempre sciiti e sunniti, che sono i due principali gruppi religiosi, etnici e politici arabi, d'accordo, che iniziano a spartirsi, d'accordo, il territorio in una macchia di leopardo, d'accordo, in una condizione di tutti contro tutti. Quindi, per chiudere la condizione dello Yemen del Nord, ci troviamo con un'elite religiosa, economica e politica protetta da questa corruzione, d'accordo, e poi questa marginalizzazione di questo popolo, d'accordo, che tra l'altro, piccolo aneddoto veramente molto molto triste, c'è un proverbio yemenita veramente iper razzista, nella quale si dice che se un cane ti tocca il piatto allora lavalo, ma se invece lo tocca un marginalizzato, questi Al-Qadam, rompilo. E nel sud invece che succede? Beh, nel sud negli anni 90 cade l'URSS, quindi uno dei pochi stati in quel momento che stava in qualche maniera sovvenzionando quest'area, d'accordo? E quindi la condizione diventa ovviamente senza una bussola, senza una bandiera, senza una polarizzazione internazionale da seguire. E il nord fa una mossa. E piglia tutto, prendiamo tutto, riunifichiamo tutto. Sempre sotto la guida di Saleh, ci mancherebbe altro, prende tutto e riunifica tutto sotto Yemen, d'accordo? Ma il sud non era d'accordo, è abbastanza chiaro. Allora Saleh fa la mossa, fa un'altra mossa per cercare di mantenere tutto sotto controllo, indice delle elezioni, d'accordo, per comprovare appunto questa riunificazione, per ancora fortificarsi come leader, come guida dello Yemen. Sì, ho capito, ma se tu domini lo Yemen del nord, che è il più densamente popolato, quindi le persone che hanno avente diritto di voto, d'accordo, è chiaro che hai già vinto sulla carta. Ok, chi fai votare? I sassi fai votare? Esatto, alla fine cosa succede? Saleh se la vince la stragrande a mani basse, quindi i leader del sud dello Yemen vengono tagliati fuori dalla cosa pubblica, dalle forze armate, dalle decisioni riguardanti lo sfruttamento delle materie prime, molte presenti all'interno della loro area del sud. Circa l'80% del petrolio e del gas naturale sta nell'area del sud, ma anche le trattative sui commerci internazionali, sulla gestione e la redistribuzione delle terre, sulla gestione delle rate, insomma, fuori da tutto. Nel 1994 c'è un tentativo di reazione da parte di alcune milizie, di alcuni militari sempre di stampo paramarxista arabo, d'accordo, che tentano un golpe, ok, ma questo golpe finisce tragicamente in meno di 15 giorni, perché Saleh va e distrugge tutto, li mette in silenzio. Proprio in questa condizione salta fuori il nome, d'accordo, per la prima volta all'interno dell'asse del tempo, di un'organizzazione zaidita sciita, ok, ideata da Hussein al-Houthi. Questa organizzazione, inizialmente propagandistica a livello religioso, quasi una congrega, diventa poi, vedremo col passare del tempo, un gruppo paramilitare e politico, ok? Avendo come questa bandiera l'Ansar Allah, ovvero sia partigiani di Dio, questa è più o meno la traduzione, combattenti, ecco. Ora, data la loro condizione di sciiti, è chiaro che l'Iran del persiano Ali Khamenei vede molto bene questa nascita di questa organizzazione, quindi iniziano ad avere strettissimi rapporti, non solo con loro, ma anche con la libanese Hezbollah. Ok, la scacchiera ora si è riorganizzata, come spero mi stiate seguendo un po' tutti e quindi Lo scontro è inevitabile. Nel 2004 si comincia Houthi contro Saleh, d'accordo? Da una parte gli Houthi accusavano di corruzione lo stesso Saleh, di trattenere rapporti con i sauditi, sempre considerati come invasori dagli Houthi, di non essere per nulla democratico e per aver venduto i territori agli Stati Uniti d'America e al colonialismo europeo. Facendo tutto ciò, il leader degli Houthi, d'accordo, Hussein al-Houthi, riuscì a reclutare molti adepti e soldati per la sua azione militare e politica, e quindi fu facile, essendo che nella zona nord-ovest, dove si trovava la minoranza sciita zaidita, era proprio polarizzata, no? Verso questa posizione. Un'area ad oggi ancora sotto il loro controllo, quello degli Houthi, da qui la crisi che viene denominata appunto del Mar Rosso in queste ultime settimane. Una precisazione però ci tengo a fare: non tutti gli Houthi sono sciiti zaiditi e non tutti gli sciiti zaiditi sono Houthi. Ok, è un casino, però è la verità. Le tensioni continuano, scaramucce, grosse, piccole, medie, guerriglie, attentati e così via, e arriviamo a un altro punto saliente, che è il 27 febbraio del 2011. Ebbene sì, perché il presidente Saleh, a fronte anche dell'onda delle primavere arabe, si dimette. Costretto a dimettersi a fronte delle pressioni interne che ormai stavano portando sull'orlo di una guerra civile senza quartiere, e cedette il posto a Mansour Hadi, ed esso si mise nella posizione di Presidente della Repubblica. Attenzione a questo nome: Hadi diventerà importantissimo per la nostra narrazione del conflitto in Yemen, perché Hadi inizialmente tentò un accordo con gli Houthi, proponendogli di spartirsi la torta, fondamentalmente un po' di potere legislativo, e riorganizziamo il territorio in 6 regioni federali. Ma gli Houthi gli dissero no, ma anche no. E quindi, rispetto al loro no, la miccia arrivò pochi anni più tardi, ok, 4 anni dopo, quando Hadi, di fronte a dei conti pubblici disastrosi, a dei buchi ovunque, fece la cosa che solo i padroni delle sedie fanno: tagliare i sussidi. Dovete sapere che i sussidi di Stato fino a quel momento cercavano di sostenere, anche se veramente era un cerotto contro un'emorragia, la maggior parte della popolazione yemenita presente nel territorio. Se tu glieli tagli, già non avevano niente, così non hanno nulla. Gli Houthi rispondono immediatamente con il supporto del generale al-Sakaf, tentano un ulteriore colpo di Stato a suon di rivolte e rappresaglie militari nel nord del paese, ok? E il motto era solo uno: Hadi si deve dimettere. Mentre piovono pallottole, sgozzamenti, cose devastanti, d'accordo, qua e là per il paese, ricompare lui, Saleh. Ve lo ricordate? Quello là, Saleh. Sì, militare, quello che è stato lì in capo per 30 anni nello Yemen. Esatto, riappare, perché intanto lui non c'ha più la sedia, non è più presidente di niente fondamentalmente. Allora cerca di parlare con gli Houthi, d'accordo, per cercare di avere un loro sostegno e per ritornare ovviamente nella condizione di dominio all'interno dello Yemen, promettendogli ovviamente potere politico, sociale, economico e bla 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 bla. Saleh e poi concede agli Houthi l'unica cosa che ha, ovvero sia ancora qualche plotone sparso di militari nello Yemen, ok, a loro, a lui fedele, ok, li manda in supporto di quella che è la rivolta degli Houthi. Ma Hadi fa un'altra mossa, guardate qua, veramente questa scacchiera che continua a muoversi. Al posto di affrontare la situazione, diciamo, frontalmente, si mette in panchina, ovvero sia si dimise, ok, d'accordo, anche se aveva il supporto saudita e degli Emirati, ovviamente, che stavano dietro a tirare i fili, e ovviamente degli Stati Uniti d'America, ma arriveremo anche a loro, d'accordo, e lascia intanto il pro tempore al presidente del Parlamento yemenita, ok, ad interim, d'accordo, quella che è la gestione di questo stato, d'accordo, lo Yemen del Nord. Nel cambiare il pezzo della scacchiera, chiaramente gli Houthi attendono di vedere qual è la reazione, ovviamente, di questo presidente ad interim del Parlamento yemenita. Che cosa fa? Che si dimentica degli Houthi e non gli vuole assolutamente dare spazio. In realtà non è che si dimentica, semplicemente non vuole dargli spazio. Gli Houthi se lo prendono definitivamente con un attacco militare violentissimo alla capitale Sana'a, ribaltano il Parlamento, trasferiscono il potere ad un comitato rivoluzionale, Hadi se la scappa proprio fisicamente, ok, da Sana'a, dove era ancora presente, d'accordo, per cercare rifugio militare e geopolitico, c'è da dire, nella sua città natale, che è Aden, sì, proprio quel porto, e è arrivato lì, comunica alle televisioni nazionali, d'accordo, in una conferenza stampa che sembra veramente una cosa, andatevela a vedere, una cosa tra il pacchiano, il burlesque, il grottesco, il rococò, è qualcosa di incredibile. Comunque, per dirla breve, Adi disse: da ora in avanti la capitale dello Yemen è
Aden, la mia città.
Ora, gli Houthi si sono posizionati al nord, hanno preso Sana'a e veramente una gran bella fetta della zona nord-ovest che guarda ovviamente sud-ovest, sul Mar Rosso, d'accordo? E quindi al-Houthi, d'accordo, il leader degli Houthi, decide di contrastare, d'accordo, fa una contro dichiarazione pubblica, nel quale elenca una serie di gruppi terroristici che gli Houthi andranno a combattere. Fra questi troviamo alcune organizzazioni come Al-Qaeda, eccetera, e così via, ma anche tutti gli uomini fedeli ad Adi. Ale, perché con questa mossa cos'è che succede? Si vanno a rimpolpare le milizie Houthi che iniziano a scendere dal nord-ovest verso il sud, direzione ovviamente Aden, per andare a prendere questo Adi. Adi, preso male, se ne scappa a Riyadh, ovvero sia nella capitale dell'Arabia Saudita, si va a mettere al sicuro dai suoi padroncini. Quando arriva Adi e scende, ci sono anche qui i video che arriva con l'aereo di Stato e tutto il resto, chissà cosa si saranno detti in quelle camere, perché da lì in poi l'Arabia Saudita, che tirava i fili dietro ovviamente a dei fantocci oggettivamente politici yemeniti, decide di entrare in gioco e al motto "mo ci prendiamo tutto" comincia una strategia politica geopolitica molto chiara. È tempo che l'Arabia Saudita, con chiunque ci stia, debba silenziare completamente l'aria, d'accordo? Specialmente perché c'ho un paese confinante a sud che è amico dell'Iran e voglio prendermi le risorse e soprattutto totalmente il controllo del mare. Il 25 marzo 2015 comincia l'operazione Desive Store, ovvero le truppe di terra, ma specialmente di aria saudite, dal nord calarono sul territorio yemenita iniziando a bombardare chiunque, qualsiasi cosa. E attenzione, perché ancora una volta il denaro la fa la grande, perché gli USA stanno aspetta, gli americani, ma c'è da fare una guerra, ci sono soldi lì in mezzo, aspetta che arriva anche noi. Inizialmente le prime mosse degli americani sono quelle di mandare dei contractor privati dall'agenzia Academy, che è un'agenzia privata militare ai tempi conosciuta con un nome molto più altisonante: Blackwater. A voi il name washing della guerra. Per dare una proporzione dell'azione dell'Arabia Saudita nelle primissime giornate, allora cerchiamo di capirci, ogni giorno c'erano circa 10 bombardamenti distruttivi, con l'utilizzo, poi vedremo, di armi fuori di testa, ok? Per un totale nel primo anno, soltanto nel primo anno, di 900 bombardamenti a tappeto, ok? Con l'abbattimento di bersagli, ok, per il 47% di strutture civili. Questi sono dati dello Yemen Data Center. Quindi ci ritroviamo adesso in una condizione di sauditi contro sciiti, Arabia Saudita con Adi e contro gli Houthi, e gli Houthi, ok, contro ovviamente l'Arabia Saudita e ovviamente contro Adi, d'accordo, con il supporto dell'Iran. In realtà dietro le quinte ci stanno anche gli Emirati Arabi, che ovviamente si vanno a mettere, collocarsi a fianco all'Arabia Saudita. Beh, è ovvio, no? Torna la vecchia ciabatta, ancora lui, Saleh, quello dei 30 anni, che è stato lì, esatto, ancora lui, perché è sempre delegittimato da qualsiasi tipo di potere, tenta di mediare per ripigliarsi ciò che aveva perso, ovviamente promettendo cosa agli Houthi? Una fine dell'embargo economico, d'accordo, e le fine dell'ostilità, insomma arrivo io, faccio pace, raga, sistemo tutto. Ma gli Houthi non ci credono, ma neanche un po', queste sono promesse da mercante, quindi la risposta fu assolutamente no e ancora no. In realtà il no fu molto più radicale, perché pochi giorni dopo il no degli Houthi, Saleh fu ucciso da un cecchino nella capitale mentre lui stesso stava fuggendo, se ne stava andando a gambe, forse aveva mangiato la foglia. Gli Houthi rivendicano con forza questo colpo di cecchino, d'accordo, che uccise Saleh, e le orfane milizie di Saleh si riuniscono con chi? Coi fronti governativi contro gli sciiti, contro gli Houthi, d'accordo? E quindi si rimpolpa quella che è una situazione già clamorosamente devastante. Andiamo verso oltre la devastazione. Ma quando c'è crisi, nel senso, per crisi intendo confusione, perché già siamo in una situazione di macchie di leopardo, già ci sono tantissimi attori e attrici all'interno del nostro stage, d'accordo, che è la guerra dello Yemen, arrivano anche le cellule dell'AQAP, AQAP, ovvero cellule terroristiche di Al-Qaeda, già presenti nel territorio nel 2009, ok, nella zona sud-ovest del paese, ma esse cominciarono a fare degli attacchi terroristici molto più aggressivi, specialmente nelle zone portuali, ma anche e soprattutto nell'entroterra, spesso lasciato a se stesso e dimenticato, per avere una radicalizzazione nel territorio. Allora lì arrivano loro, eccoli qua. Suonando la fanfara, o probabilmente la cavalcata delle Valchirie, arrivano gli americani insieme ad Arabia Saudita, ovviamente a Israele, d'accordo, ai Emirati Arabi, e iniziano un bombardamento di droni e bombe per spazzare via in poco tempo quello che erano appunto queste cellule, che poi piano piano si ridimensionarono ora in una piccola area ancora oggi presente nelle mappe più aggiornate, una zona remota nell'entroterra del nord delle coste e comunque liquida, non stabile. Essa si contrae, si espande, scompare, poi riappare, insomma sembra un fantasma come aria. Ma attenzione, perché ora arrivano i soldi di quelli grossi. Trump, ok, nella sua lotta al terrorismo internazionale, ficca gli Houthi nella lista dell'organizzazione terroristica da spazzar via. Questo è marzo del 2021, ma in realtà l'Arabia Saudita l'aveva già fatto nel 2016. Arriva il carrozzone dell'ONU, davvero lo dico con questa voce, ogni volta arriva con le sue richieste da mercante, ovvero sia grazie ai Paesi Bassi, sembrerebbe, si cerchi di creare un'inchiesta internazionale per i crimini di guerra contro l'Arabia Saudita, per tutti questi bombardamenti feroci e assolutamente fuori da qualsiasi, diciamo, organizzazione, ok, o conclamato via libera da parte della società delle nazioni. Ebbene sì, tutta questa inchiesta non partirà mai, perché se tu proponi un'inchiesta contro l'Arabia Saudita quando la presidenza in quel momento è una presidenza saudita, secondo voi chi controlla il controllore, chi c'ha la firma? Ma dannazione! E non è che gli altri si muovono adesso e si prodigano, perché l'affare è ciccione. In che senso è ciccione come affare? Allora, parliamo solo di armamenti, perché c'è anche l'Italia. Nel solo 2020 l'Italia ci ha fatto su 5,3 milioni di euro dando l'Arabia Saudita pistole, missili, fucili, eccetera eccetera, fermando l'export soltanto, parrebbe, nel 2021, sotto enorme pressioni comunque della politica, delle informazioni internazionali. Ma per non parlare di Israele, per non parlare degli Stati Uniti d'America, per non parlare dell'Inghilterra, che ovviamente danno una fracca di armamenti all'Arabia Saudita, contro chi? Contro lo Yemen, chiaramente. Insomma, pancia piena e portafoglio ricco, un investimento a lunghissimo termine e che dove nessuno vede, perfetto per loro, perfetto. Quindi la scacchiera dello Yemen non è più concentrata in quel territorio geografico, si espande notevolmente, diventa un vero e proprio progetto, esperimento di guerra, ok, su larga scala, perché gli Houthi contro l'USA e Israele, ma hanno dietro l'Iran, ma l'Arabia Saudita sostiene ovviamente cosa? L'annientamento degli Houthi, ok? Che però ovviamente sostiene chi? Le forze governative, insieme al benestare dei contratti d'armamenti provenienti appunto dai sovracitati Israele, USA, Europa in compagnia. Nel frattempo Emirati Arabi si staccano dalla guerra. Il motivo chissà qual è, boh, forse troppa ironia, forse troppi soldi o forse accordi sottobanco molto molto più succosi. Eh sì, ma perché devo stare lì a sbattermi, a lanciare confetti, d'accordo, in testa alle persone con tutta la, diciamo, l'attenzione internazionale del caso? Ma io invece sotto sotto, piano piano, vado a tessere la mia tela lentamente con accordi e corruzioni, d'accordo, con il benestare delle persone corrotte, ok, dei regnanti corrotti, d'accordo, perché sono regnanti tutto sommato, dei briganti regnanti, ok, e vanno a tessere appunto questa tela commerciale con quella che è lo Yemen del Sud, andando a prendersi porti, moli e tutto il resto, d'accordo. Quindi vanno a controllare fondamentalmente ben due passaggi che portano verso il sud-est asiatico, non soltanto uno, cavoli, capito? Cioè il colpo. Ed ora la condizione attuale qual è? Beh, questa è la genesi. Arriviamo qui, arriviamo ovviamente tra il 2019 e il 2020, d'accordo, con l'ultima news, ovvero sia la fuoriuscita degli Emirati Arabi. Ci ritroviamo fondamentalmente con un nord-ovest che guarda al Mar Rosso sotto il controllo di Houthi, d'accordo, che hanno si sono racchiusi in questo territorio, ok? Dalla parte invece sud-sud-est ritroviamo questa sorta di governo di transizione con Hadi ancora lì pronto a riprendere il controllo, d'accordo, e ancora a riprendere il dominio di quello che è lo Yemen tutto, e ci ritroviamo poi con l'escalation, d'accordo, cominciata nel famoso 7 ottobre, ok, che non ha fatto nient'altro che dare un calcio a un vespaio, d'accordo, ma un vespaio che sta morendo di fame, senza acqua, senza servizi minimi per la salute e con una popolazione allo stremo, ok, ormai in un territorio sempre più stretto e sempre meno a misura di sopravvivenza. E se alla base c'è una radicalizzazione quasi mistica, d'accordo, religiosa, ci ritroviamo anche di fronte a quelli che sono i contratti capitalistici, d'accordo, di armi di interessi internazionali in uno dei territori più importanti, d'accordo, a livello geopolitico, specialmente per il controllo di quelle che sono le rotte mercantili, soltanto per dirne una, del petrolio e del gas naturale. In che senso? Dato che soltanto da quello che è lo stretto di Bab el-Mandeb ci passa l'8% dei traffici petroliferi mondiali. Un vero e proprio esperimento di guerra globale su scala minore, ancora una volta ai danni di popolazioni civili che muoiono e continuano a morire nell'interesse di pochi per la distruzione e la morte di tante e di tanti. Spero davvero che questo podcast, questo volo pindarico, questo breve racconto sulla storia, sulla genesi di quello che è la condizione e delle guerre e dei nomi e dei personaggi all'interno della storia moderna dello Yemen possano avervi aiutato come una piccola bussola in un mare dell'informazione di questo paese che ci dà piccoli brandelli e spesso, molto spesso, sono avvelenati da quello che è il gioco dei telefoni senza fili. Perché in un mondo che guarda dall'altra parte, io continuerò invece a credere che studiare la genesi di un problema possa in qualche maniera portare a un'analisi e spero, mi auguro, un giorno a una soluzione per i popoli. Ciao, alla prossima!